Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali con una nuova storia di calcio. Questa puntata la vogliamo dedicare a un personaggio del nostro amato calcio che ci ha lasciato da pochissimi giorni. Sto parlando di Giovanni Galeone, che è scomparso il 2 novembre in una data particolare, perché insomma sappiamo l'amore di questo maestro di calcio che tra poco insomma ripercorreremo e rivivremo attraverso la voce dei suoi giocatori, di chi gli è stato vicino e di chi insomma lo ha conosciuto. Ho citato il 2 novembre perché tra le tante storie che passano all'interno della vita di Galeone c'è anche un po' la sua amicizia con Pasolini, non a caso il 2 novembre è proprio una data che li accomuna. Questo soltanto per dirvi e per darvi un breve antipasto di quello che era Giovanni Galeone, perché parleremo di una storia di calcio, ma parleremo forse anche di più rispetto ad una semplici successi, semplici promozioni. Non vi svelo più niente, facciamo subito partire la storia di calcio dedicata a Giovanni Galeone. Sì, perché c'era una volta un allenatore che amava il calcio come si ama un'opera d'arte. Giovanni Galeone non è stato solo un tecnico, è stato un poeta in panchina, un sognatore capace di vedere geometrie dove gli altri vedevano solo linee di fondo. Nato a Napoli ma adottato dal nord, Galeone ha attraversato il calcio italiano con la leggerezza e la follia dei romantici veri, quelli che non si accontentano di vincere ma vogliono anche incantare. Le sue squadre, da Pescara a Udine, da Perugia a Napoli, erano un manifesto del bel gioco, squadre coraggiose che attaccavano sempre e che non si chiudevano mai. Nel calcio pragmatico degli anni 80 e 90 lui era un ribelle, un anarchico con la lavagna tattica in mano. Diceva: meglio perdere 4-3 che vincere 1-0 senza emozioni, e quella frase è diventata anche la sua bandiera. Arrivò a Pescara, la città dove il suo nome è diventato leggenda, con i biancazzurri, salì in Serie A nel 1987 e ancora nel 1992. Contro ogni pronostico, con un calcio offensivo, spavaldo, spettacolare, il suo Pescara era un sogno che correva lungo tutto l'Adriatico, un'orchestra che suonava attacco totale. Il giovane Allegri, Pagano, Sliskovic, Junior, Edmar sono stati suoi giocatori liberi, ispirati, ma resi grandi soprattutto da un'idea. E lo stadio Adriatico diventava ogni domenica un teatro, Galeone il suo regista. Poi ci fu Perugia, un'altra impresa di cuore e fantasia. Lì, nella stagione 95-96, Galeone costruì una squadra capace di tornare in Serie A dopo anni di assenza. Un gruppo di uomini veri, plasmato con passione e coraggio. Anche lì il suo tocco era inconfondibile, calcio brillante, sorrisi e ironia, con quella leggerezza tipica di chi sa che il pallone è un gioco prima di tutto. Ma se chiedi a chi lo ha conosciuto davvero, ti racconterà che il vero Galeone non lo si trovava soltanto in panchina, ma anche a cena, a chiacchierare a notte fonda o a brindare tra pizzette e champagne dopo un allenamento. Era la sua firma, il suo rito. Dopo una vittoria non si parlava solo di tattico, numeri, ma anche di emozioni, risate e bollicine che sapevano di libertà. Le pizze e lo champagne erano il modo di dire grazie ai suoi ragazzi, perché il calcio è gioia e compagnia, e brindare insieme dopo aver sognato. E così era lui, elegante e sfrontato, colto e imprevedibile. Citava Bukowski e poi discuteva di pressing alto, parlava di donne e diagonali difensive con la stessa leggerezza. Amava il calcio dei romantici, quello che fa alzare la gente dai seggiolini, quello che non si misura in punti ma in battiti. Galeone non ha vinto scudetti, ma ha conquistato qualcosa di più raro: il rispetto e l'amore di chi crede che il calcio, se non emoziona, non vale la pena di essere giocato. È stato maestro di Allegri, ma anche di un modo di pensare il pallone come libertà e arte. E questa è la sua storia, quella di un allenatore che tra un dribbling e un bicchiere di champagne ha insegnato che il calcio è un sentimento. Un sentimento che, come tutte le cose belle, non si può allenare, ma solo vivere. Questa è la storia di Giovanni Galeone e tra poco la ripercorreremo insieme. Aveva 84 anni Giovanni Galeone, tante storie da raccontare, molti amici. Galeone se n'è andato ad Udine, in una delle città della sua vita, dopo una malattia che lo ha tormentato ma che ha saputo domare a lungo. Il suo è stato un calcio diverso, croato per passione e olandese per vocazione all'attacco. Amava il mare, la barca a vela e quella moglie che per anni era stata dietro le quinte. Sorrideva tra due paia di jeans e tante stecche di sigarette in valigia, al pensiero di aver chiacchierato di calcio con Capello, ma anche con Pasolini. Irriverente, forse in carriera, ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, ma non sia mai o quasi mai del tutto dalla vita e nemmeno dal calcio. Prima di farvi sentire la voce di chi lo ha avuto l'onore di essere suo calciatore e scrivere delle pagine indelebili del nostro calcio, voglio partire però dalla voce di Giovanni Galeone, che non solo insomma è la guida all'interno della nostra storia di calcio, ma anche perché insomma sono dei brevi estratti che ho preparato per voi per farvi capire anche la grandezza di quest'uomo, che non raccontava nulla di chissà cosa, però insomma mi sembra giusto partire dalla sua voce e poi quella dei suoi ragazzi. Facciamo sentire un estratto, il primo, del suo pensiero, di un'intervista che lo stesso Galeone ha lasciato al TGR Abruzzo qualche anno fa e che in coda a questo estratto audio parla di Massimiliano Allegri. Sentiamo.
Ogni tanto passo per Pescara, dove sento ancora grandissimo affetto verso di me. Non amavo i ritiri, lasciavo molta libertà ai giocatori. I giocatori devono darmi tanto sul campo. Tantissimo, perché era lì che pretendevo. Il solo rammarico forse che ho di tutta la carriera è di non aver avuto la curiosità di allenare una grande squadra, perché dicono che con tutti i campioni è difficile allenare, mentre io continuo a sostenere che è difficile allenare quelli che credono di essere grandi campioni. Era già allenatore in campo, un ragazzo molto intelligente, grande carisma. Soprattutto legge bene le partite.
Quest'ultimo passaggio Galeone lo ha dedicato ad Allegri, che insomma sapete il loro rapporto anche negli ultimi anni e quanto abbia insegnato ad un allenatore che insomma nel nostro panorama calcistico è tra i più apprezzati e anche tra i più vincenti. Dei suoi modelli calcistici, parlo di quelli di Galeone ovviamente, come allenatore c'erano Lidov, Cruyff, si sa anche tutto della sua carriera brillante ma mai ai vertici assoluti. Noi l'abbiamo sentito poco fa in questo estratto audio insomma parlare del suo grande rimpianto, quello di non aver mai allenato in Serie A, non aver mai allenato una grande squadra, perché in Serie A c'è stato. Ha ottenuto 4 promozioni appunto in Serie A in provincia, fra Pescara, Udine e Perugia, ed è adorato anche ad Udine, dove ha lavorato e vissuto a più riprese. È venerato a Pescara per i suoi successi degli anni Ottanta. I grandi del calcio come Berlusconi e Moratti lo hanno corteggiato, ma la telefonata giusta, diceva Galeone, non è mai arrivata. E era di fatto insomma un allenatore del genere che in provincia ha saputo rendersi maestro e icona per tanti, così come i suoi giocatori. Vorrei partire dalla testimonianza che ci ha lasciato Stefano Impallomeni, che insomma negli anni a Pescara ha avuto un rapporto particolare con Galeone, il primo di tanti. Sentiamo però il ricordo di Stefano qui su TMV Radio.
Era cominciato con mister che stravedeva per me, poi mi sono perso le cose, sono andato addirittura fuori rosa, poi sono stato reintegrato, esploso Allegri, ma insomma voglio dire, poi alla fine è stato c'era anche Righetti, un gruppo di grande personalità che giocava un grande calcio. E devo dire che poi è stata un'annata strepitosa con un grande allenatore, un uomo, ecco, io ho un rimpianto di non aver mai poi approfondito con lui quel periodo che ho vissuto là. Alla fine sono stato in Italia e mancava anche una certa, voglio dire, criticità dialettica all'interno di quel gruppo, perché eravamo tutti di grande personalità ed era una grande squadra quella. E poi andammo in Serie A e con Di Cara dietro, Camplone, uno squadrone, con Savorano in porta. E fu un'annata strepitosa in cui io ricordo di Galeone, ogni tanto lo incontravo, lì a Francavilla al Mare, abitavamo tutti lì, ed era un personaggio straordinario, dai grandi silenzi, non molto colto, un uomo buono poi alla fine. Ha detto bene, durante gli allenamenti, Giacomo, se tu stavi sulla sinistra, no, le partitelle, lui dice, ma d'esterno, prendi la d'esterno, cioè lui si incazzava perché non, se tu stai sulla sinistra e c'avevi uno davanti, se la colpivi d'esterno la palla gira e gira meglio e ti arriva meglio, no? Non questo interno destro.
Al contrario,
sì, sì,
quindi
No, ma sarebbe stato benissimo in un Barcellona, in un Ajax. Aveva una mentalità nuova 30 anni fa, 40 anni fa.
Sì,
stiamo
sì,
parlando di uno che era avanti con i tempi e soprattutto anche aveva questi principi. Infatti ha legato molto con Max Allegri perché avevano in comune questa passione per il basket. E anche nelle partitelle avevano questi principi del possesso, dei secondi, della giocata. Sai quando ci sono i 25 secondi?
Sì. Allora,
anche della velocità, della trasmissione del pallone, quel Pescara era uno spettacolo perché è vero che c'era il possesso, andava in verticale come pochi. Edi c'era il piedino, poi Pagano, Massara, cioè in mezzo al campo Allegri dava le tipo Mitchell, dava proprio i tempi giusti, sta palla arrivava nel modo giusto, c'era cioè tutta una cosa armonica, si distendeva in maniera eccezionale, spettacolare ed efficace. Cioè uno Galeone pensa alla zona, possesso palla, aveva una verticalizzazione improvvisa le squadre di Galeone. Io mi ricordo un Pescara Milan in Serie A, io non stavo con l'anno con loro, andai a vedere questa partita, una cosa meravigliosa.
Galeone, come detto, diventò profeta proprio a Pescara nella stagione 86-87. La squadra era retrocessa in Serie C ma fu ripescata in B a 5 giorni dall'inizio del campionato, come tra poco ci racconterà qualcuno dei suoi ex giocatori. Con Galeone vinse la Serie Cadette e l'anno dopo si presentò per la prima volta nella sua storia in Serie A. L'esordio fu incredibile, 2-0 a San Siro contro l'Inter di Trapattoni. Sin dal primo episodio Galeone aveva già smascherato i meccanismi del potere, aveva inchiodato i ricchi alle loro colpe e per questo non fu mai perdonato. Quel Pescara che rimase in paradiso per sole due stagioni riuscì a segnare la piccola storia del calcio di provincia con una banda di ragazzini guidati dal brasiliano junior e dallo slavo Sliskovic, riuscì a battere quasi tutte le grandi sempre giocando all'attacco. Galeone spiegò in un'intervista: sapete qual è il segreto del Pescara? Che non c'è solo un giocatore stupido, forse uno al massimo, ma è innocuo. Ecco, l'ho un po' edulcorata questa frase di Galeone, che insomma speciale anche nelle dichiarazioni che ci ha lasciato. Un breve intermezzo rispetto alla prossima voce che voglio farvi ascoltare sempre qui su TMV Radio è quella di Eddie Bivi, insomma, che con Galeone ricorda delle stagioni importantissime fatte di grandi gol, lui che era cannoniere del suo Pescara e che Bivi insomma ha un ricordo profondissimo. Ve lo voglio far ascoltare, sentiamo Bivi.
Gli episodi ce ne sarebbero tanti da raccontare. Io devo dire la verità, ho avuto il privilegio anche di frequentarlo al di là dell'azione, del lavoro. Tra l'altro io ho stato un periodo che abitavo sotto, lui abitava sopra lì a Francavilla, quindi insomma l'ho anche frequentato, ripeto, al di là della... Il mister era qualcosa di diverso, insomma. Io ho giocato a calcio 15 anni, però i 3-4 anni che ho fatto a Pescara, cioè, è stato un godimento forte, nel senso che mi sono ritrovato calciatore, devo dire la verità. Quindi era anche una persona che, di un'intelligenza fuori dal comune, persona di cultura, che non ha mai fatto pesare a nessuno, non ha mai ostentato questa sua intelligenza. È una persona molto generosa, buona, altruista. E nel mondo del calcio queste cose insomma sono rare, molto rare. Io ho avuto la fortuna di averlo come allenatore, ho avuto la fortuna di frequentarlo, quindi io mi sento un privilegiato in questo senso. È una persona... un po' la voce un po' roca, un po' così commossa, perché per me è stato un punto di riferimento anche fuori dal calcio, quindi una persona che è venuta a mancare a me dispiace molto, insomma. Secondo me Galeone era uno che non barattava la libertà.
Esatto.
E allora, siccome non barattava la libertà, come diceva anche un grande scrittore, Camus, la grandezza di un uomo nella sua libertà nel saper dire di no. E allora Galeone era uno che diceva di no, cioè la libertà ha un prezzo, la libertà ha un prezzo, e dire di no non era facile, ma lui ha sempre detto di no e non ha mai barattato la sua libertà, le sue idee per i compensi, per i soldi, queste cose qui. Questa è una cosa grande, molto grande, E io l'ho capito frequentandolo, ripeto, stando lì qualche volta un po' vicino, nelle cene, nelle cose, e se uno non è stupido capiva la differenza tra lui e gli altri, questo posso dire.
Il maestro Galeone predicava l'allegria in campo e fuori, come solo le persone con quell'aria un po' dimessa e quell'espressione un po' così riescono a fare. Riuscì a diventare personaggio, come dicevamo, anche senza mai vincere nulla, e lo fece soprattutto con la dissacrante arma dell'ironia. Prima di una partita contro il Milan di Sacchi, la sua nemesi, la sua ossessione, raccontò che in panchina si portava un libro di poesie di Prévert, salvo poi confessare anni dopo che ci aveva praticamente presi tutti in giro. In panchina portavo solo le Marlboro Rosse, amava dire, poi Prévert era triste mentre il mio calcio era allegria. Nel frattempo la sua leggenda era nata e da lui sapientemente alimentata, da quell'intellettuale ribelle che da giovane si era preso le manganellate per contestare Almirante e che da allenatore, tra un esonero e l'altro, leggeva Brecht, amava Sartre e frequentava Pasolini. Quest'ultima cosa è vera perché, come confermato anche dai suoi tanti amici, Pasolini, Galeone lo incontrava ogni estate a Grado, dove entrambi andavano a fare le sabbiature. E forse non è un caso che Galeone, come vi raccontavo prima, sia morto ad Udine, all'età di 84 anni, e proprio il 2 novembre, nel 50° anniversario della morte di Pasolini. Io voglio far ascoltare anche un altro passaggio della voce di un'intervista concessa a Rete 8 qualche anno fa da Galeone, che spiega insomma il suo passato, sempre legato a Pescara, e sempre insomma il suo modo di vivere quel gruppo che ha fatto grande una città ma anche una regione. Sentiamo un altro passaggio di un'intervista storica di Galeone.
La Covisoc non permise al Palermo l'iscrizione al campionato e quindi noi venimmo ripescati, per cui nel giro di due giorni ci trovammo a giocare la prima partita in casa contro il Cesena, e lì nacque la grande storia del Pescara. Era un manipolo di ragazzini, andammo in un ritiro in 14, questi ragazzi che si lamentavano perché il campo era messo male, che saltava male la palla, io invece gli dicevo che erano loro che erano scarsi, gli dicevo di tutti i colori, in realtà poverini tutte le ragioni del mondo. Comunque riuscimmo a creare veramente un gruppo, io credo unico, non ho mai trovato un gruppo di quel genere lì. In più qualche qualità tecnica effettivamente c'erano giocatori che l'anno prima erano stati poco utilizzati, e riuscimmo a fare questo campionato veramente incredibile, non partendo poi tra parentesi benissimo.
C'era anche in quel Pescara quei giocatori che poi hanno fatto grande il Delfino, c'era anche Giacomo Di Cara, un'altra voce che noi abbiamo raccolto in questa settimana di ricordi dedicati ad omaggio di Giovanni Galeone. Giacomo Di Cara, che era un giocatore all'epoca molto giovane e che porta dentro un ricordo molto profondo del maestro Galeone. Ve lo faccio ascoltare, Giacomo Di Cara.
Per me lui è stato un secondo padre. Io ricordo, avevo 16 anni, ero in un angolino e lui la prima volta che mi fece giocare mi chiamò bambino, te la senti di giocare, e lì mi si è aperto un mondo. E da quel momento in poi io sono diventato tra virgolette il suo figlio, e lui mi ha trattato come se fosse mio padre, perché mi ha protetto, mi è stato vicino, mi ha incoraggiato e nello stesso tempo mi ha appassionato, perché nel momento in cui vedeva che io uscivo un attimino fuori dagli schemi, e lui mi punzecchiava e mi teneva sempre con i piedi per terra. Quindi è una persona a cui io devo tutto. Lui vedeva il giocatore tecnicamente che aveva estro, e in Stefano probabilmente vedeva questo. Poi ci sono stati altri problemi, ma lui era innamorato di questi tipi di giocatori. Stefano per lui, secondo me, poteva essere, ecco, uno di quei giocatori importanti. Era un gruppo, quello nella seconda promozione, che comunque era molto legato, ma questo è sempre stato nei gruppi di Galeone, perché io l'ho vissuto a Pescara nella prima e nella seconda promozione, l'ho vissuto anche a Perugia, e riusciva a creare questa alchimia tra tutti, perché comunque si andava al campo, ci si divertiva, anche quando c'erano risultati magari più negativi non c'era questa ossessione o questa pressione. Lui la settimana dopo si ripartiva sempre da zero con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di ottenere magari il meglio nella partita successiva. La cosa che non mancava mai, che se ne possa pensare o si possa parlare di lui, è che lui in campo era uno che pretendeva tantissimo, perché tu potevi fare benissimo tutto l'allenamento, sbagliavi tecnicamente qualcosa e lui... E quindi di tutto quello che si è detto, che uno che lavorava poco, chi l'ha vissuto sa che non è stato così. Io mi ricordo le partitelle a fine allenamento, che lui scalzo, era vietato alzare la palla, il gol era valido sotto i pali, era una tecnica continua in ogni situazione. E ripeto, se tu sbagliavi qualche cosa dopo aver fatto un allenamento da 10, a volte c'era anche il litigio, perché diceva: mister, ma com'è possibile? Ho fatto un allenamento, tu oggi non ci sei con la testa, Giacomino, ma che stai convincendo?
Bello, davvero particolare il racconto di Giacomo Di Cara, è molto toccante. Tra l'altro, quello che non mancava mai, parafrasando un po' quello che ha detto Di Cara nell'ultimo audio, quello che non mancavano mai erano le pizzette e champagne, perché spesso Galeone a Pescara chiudeva gli allenamenti appunto con lo champagne e diceva: c'era sempre nel mio frigorifero, lo portavano i ragazzi con le pizzette, era un rito di fine giornata e non era nulla di invasivo, non è che si ubriacassero, diceva Galeone. Poi ogni sabato, quando stappavo la bottiglia con i giornalisti dopo la conferenza stampa, nel mio spogliatoio miravo sempre la foto di Casarin, l'ex arbitro, diceva in maniera simpatica Galeone, era un rito e portava fortuna. Questo per quanto riguarda gli anni di Pescara. Vorrei aprire invece anche gli anni di Udine con un giocatore che ce l'ho avuto e che ci ha voluto insomma lasciare la sua testimonianza del suo rapporto profondo, perché Alessandro Calori è legato tuttora a Giovanni Galeone, non solo per gli anni, negli anni di Udine, però la sua testimonianza insomma va in quella direzione. Noi lo ringraziamo, Alessandro, perché ci ha lasciato questo video messaggio che vi voglio far vedere. Sentiamo Alessandro Calori.
Allora, sono Alessandro Calori, mi è stato chiesto parere su mister Galeone, visto che ho avuto il piacere di averlo come allenatore a Udine nella stagione 94-95, se non erro, nella quale vincemmo il campionato dalla Serie B alla Serie A, e lui fu in grado di gestire una squadra importante, avevamo fiorfio di giocatore, però mi colpì il suo modo di essere particolare, molto estrione, una figura un po' diversa dalla routine, un uomo, un mister particolare. Fra tante cose è quello che mi ha intromesso nel gioco della zona, abituarmi a marcare a zona, quindi è stato un po', in questo un precursore nella mia conoscenza, ho aggiunto qualcosa alla mia esperienza. Infatti aveva una filosofia particolare, lui amava attaccare, amava l'attacco, quindi preferibilmente diceva: bisogna come una bomba, pronti appena si attacca ad attaccare con più armi possibile, quindi i difensori dietro dovevamo un po' arrangiarci, tappare i vari buchi che si creavano, però era la sua mentalità, questa mentalità era una mentalità sicuramente che era anche bella da interpretare. Poi una cosa particolare mi ricordo un episodio che aspettavamo per fare allenamenti, e a un certo punto nel corridoio prima della porta dello spogliatoio sentivamo un ticchettio, un rumore, dei passi, come se arrivasse uno con i tacchetti, e se bussa alla porta era mister Galeone, che aveva gli scarponi da sci dice: scusate, sono arrivato tardi perché ero a fare una sciata, una giornata bellissima. Adesso comunque andiamo subito a farci a fare l'allenamento. Mi cambio, andiamo. Ecco, per dire un po', ecco, il personaggio, Galeone, un po' estrione, ma godereccio, uomo di cultura, soprattutto ecco, gli piaceva molto la vita. E per quanto riguarda la persona, un ricordo positivo, bello, e colgo l'occasione per fare le condoglianze a tutta la famiglia, un abbraccio grande a tutti, alla moglie e a tutti i suoi parenti. Un abbraccio.
E ringraziamo allora Alessandro Calori perché, insomma, questo giusto omaggio a chi di fatto è stato maestro di calcio e di vita. Calori che ci aiuta anche un po' a legare gli anni di Udine con gli anni di Perugia. Perugia lo facciamo con Simone Braglia, il portierone che è stato suo titolare in un anno storico con la maglia del Grifone. Sentiamo allora anche l'omaggio di Simone Braglia legato a quegli anni, a quell'anno a Perugia. Sentiamo Braglia.
Buongiorno a tutti, mi fa piacere poter rilasciare un commento sull'uomo Galeone, in quanto è stato un mio allenatore nel famoso anno di promozione del Perugia dalla B alla A, dove io ho giocato la maggior parte di partite, diciamo quasi tutte, adesso mi ricordo bene, sono passati un po' d'anni. E niente, l'uomo Galeone era un uomo. È un guascone, ma era un uomo che sapeva il fatto suo, caratterialità fortissime, col quale all'inizio abbiamo avuto un po' di problemi, ma poi quando ho conosciuto il tecnico, devo dire che mi ha migliorato tantissimo su un aspetto di rendere il mio ruolo un ruolo, attivo, cioè di essere sempre pronto ad intervenire e di rischiare quello che solitamente un portiere deve rischiare per poter portare dei benefit alla propria squadra. Quindi mi spiace tantissimo la perdita, perché è una perdita che al calcio fa male, e soprattutto anche a chi come Massimiliano aveva un rapporto che andava al di là dell'amicizia. Quindi mi sento di dire, appunto, che mi spiace tantissimo anche a me, essendo stato un suo giocatore, di questa perdita, e posso dire solo riposo in pace. Grazie mille, mister.
E io voglio ringraziare tutti coloro, insomma, che hanno scelto e insomma, ci hanno concesso qualche minuto del loro tempo per omaggiare Giovanni Galeone, che come dicevamo non resterà negli albi d'oro, ma nel cuore di chi ama il calcio. E siamo tutti affezionati a questo maestro, come vi ho sempre detto e vi ho sempre raccontato in questa storia. Questo maestro di calcio e maestro di vita, perché insomma di Galeone ci rimane non solo l'idea del calcio, ma il modo di vivere un calcio che oggi, ahinoi, non esiste più. Resterà per sempre un maestro di provincia, ma il maestro è nell'anima e nell'anima ci resterà per sempre. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi qui su TMV Radio e vi diamo appuntamento alla prossima storia di calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.